Bene, 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 benvenuti e benvenute, Cime di Cime, 22esimo capitolo, e parliamo di montagna ovviamente, come il titolo della trasmissione suggerisce, e il nostro ospite di questa sera è Federico Ravassar. Ciao Federico.
Ciao.
Allora Federico, boh, il giro sull'internet io l'ho visto da parecchi anni, l'ho conosciuto come sciatore in realtà, poi si è scoperto essere un fortissimo fotografo, un raccontatore della montagna in generale. Se vuoi dirci un attimo invece come la vedi te, dal tuo punto di vista, la tua posizione.
Allora, io ora come ora mi vendo. Oddio, no, mi sono sempre venduto come fotografo, che poi nel tempo libero passi molto tempo sui sci, è abbastanza un fatto, però sì, sono un fotografo. E allo stesso tempo però mi sono formato come fotografo grazie all'andare in montagna, grazie allo sci, soprattutto grazie anche all'arrampicata, però diciamo che soprattutto le due cose sono molto, molto legate, lo sci e la fotografia.
Sì, una roba immediata che ci si chiedeva è così, forse è una stupidaggine, ma noi non siamo tecnici, non è, magari ce lo puoi spiegare comunque. Le foto di paesaggi, io me le immagino che uno lo costruisce, si studia la luce, pensa quando viene, usa il treppiede, fa lo scatto con calma. Le foto di uno sciatore invece devi essere un po' rapido a colpire il momento e l'attimo. Cioè, tu hai qualcosa da aggiungere? Come smezzi queste due cose? La montagna è solo una cornice, o il fotografo o lo sciatore è solo un pretesto?
Lì dipende dalle occasioni e dipende da cosa vuoi. Poi personalmente io non ho mai voluto costruire troppo una fotografia, nel senso che non mi piacciono, ad esempio, i gesti forzati, la gente che scia in quel punto della foto lì solo per riempire lo spazio, perché ad esempio lo vedi in alcune foto, magari vedi sciatori messi in pendii che non andrebbero a sciare normalmente. Io, cioè, non ho mai voluto quella roba lì. Ho sempre cercato di lasciar sciare gli altri e io incastrarmi. Ciò che nella mia fotografia cerco di essere il più possibile uno spettatore esterno. Non voglio interferire sulle curve, sulle sciate degli altri, quello sì.
Prendi delle botte di freddo memorabili aspettando
Sì.
gli
Sì, anche perché ad esempio io patisco molto il freddo alle mani. E ad esempio,
immagino.
per maneggiare la macchina foto devi avere guanti abbastanza leggeri e spesso sì, mi lamento per il freddo alle dita, anche scalando sempre mi lamento. Mi ricordo delle volte in cui sono arrivato a usare reflex con le moffole perché non potevo fare altrimenti. E lì ci metti minuti solo ad accenderla, però non si può, non potevo fare in nessun altro modo.
Non c'è alternativa. Senti, ma io non faccio foto e bazzico la montagna. Mi sono sempre chiesto, allora, io immagino che, non so, le foto su roccia, per dire, cioè le foto di arrampicatori che arrampicano un tiro di corda su roccia, immagino che tu ti possa calare dall'alto, no? In determinate situazioni, in alcune situazioni. E invece mi immagino le foto dei pendii di neve, delle salite più alpinistiche, poi magari dopo ne parliamo, te ovviamente hai fatto anche delle robe alpinistiche, no? Cioè sei un alpinista. Mi chiedo sempre chi sta al di qua della macchina, cioè chi mi permette di vedere la foto. Cioè, di fatto fa la stessa salita di chi poi è il protagonista della foto, non so come dire, cioè il fotografo, oltre ad essere un fotografo, è ovviamente un alpinista. Cioè, io penso a Jimmy Chin, per dire, che è ovviamente famoso per essere un fotografo, un filmmaker, un regista, eccetera, eccetera, ma è uno con un curriculum alpinistico che, cavolo, cioè, come dire, è invidiabile anche se non facesse foto. E da questo punto di vista, immagino che tu abbia qualcosa da dire, nel senso che i pendii che poi fotografi tendenzialmente li sali dal basso. E i tiri di roccia invece effettivamente ti cali su delle fisse, come sei organizzato tecnicamente?
Beh, allora, sull'arrampicata la questione è abbastanza semplice, nel senso che tendenzialmente tu hai la tua statica, poi se ti va bene puoi fare girare dietro e ti cali solo, se no ci sono altre volte in cui devi risalire a corda statica con le Jumar, con i bloccanti, e lì diventa una cosa molto noiosa e fisica, perché di base è lavoro su fune. Nello sci è un po' diverso, perché il problema grosso è che tu da un lato ti piace il pendio calcolato con solo lo sciatore che sta lasciando la sua traccia, dall'altra parte però anche tu lasci una traccia, quindi tu devi muoverti in modo da non andare a sporcare la scena. Quindi, comunque, ad esempio, se sei in salita e tu vuoi andare a monte dello sciatore, devi fare un giro molto più largo, devi batterti tu la tua traccia intanto, e poi devi fare un giro più largo, perché sennò la tua traccia compare nell'immagine. E in discesa, anche comunque, se precedi il soggetto che vai a fotografare, devi passare da un'altra parte. E quindi ci sono delle volte in cui questa cosa puoi farla, altre volte non puoi, perché magari vai in pendi più ripidi, vai in zone in cui rischieresti di staccare qualcosa, e quindi lì ti arrangi o da sopra oppure proprio vai su un altro crinale. Qualche volta l'ho fatto, magari scendo io per primo e poi con Photoshop tolgo le mie tracce, però quello cerco di fare il meno possibile, perché poi in tutto ciò sono anche molto pigro, e quindi meno tempo passo su Photoshop meglio è.
Non è una questione di etica, è una questione di pigrizia.
No, esattamente, sì, è un po' una questione etica, ma anche una questione di pratica, perché non mi piace stare lì a smanettare con Photoshop, e quindi prima va via quella roba lì meglio è.
Sì. Quindi cioè, oltre alla preparazione, diciamo, alpinistica, nel senso di organizzazione della gita, di previsione del pendio, di monitorare le condizioni, eccetera, ci va anche la preparazione del fotografo, per cui capire da che parte salire, no? Come non sporcare la foto, eccetera, eccetera, mi sembra di capire. E banalmente, scusami la banalità, ma ripeto, non sono assolutamente, non so neanche bene cosa voglia dire essere fotografi, ma lo zaino, te quindi hai il tuo imbrago, la tua ferraglia, il tuo spezzone di corda eventualmente e tutto quanto, e in più hai almeno una macchina fotografica, una batteria, come funziona? Poi col freddo le batterie durano anche meno, immagino, cioè hai comunque dei chili aggiuntivi, no?
Esattamente, sì. Allora, gli zaini sono diverse configurazioni che uso in base a quello che c'è da fare, e diciamo che magari di base ho lo zaino da 40 litri, diciamo, e la proporzione tra materiale alpinistico e materiale fotografico varia in base alla gita. Magari su una cosa più facile posso portarmi due obiettivi e un corpo macchina grosso. Se le cose si fanno impegnative, quindi magari ho i ramponi e la picca, oppure alpinismo, c'ho anche una corda, e così porto solo un obiettivo zoom. Poi ci sono anche delle volte in cui magari d'inverno porto lo zaino, non lo zaino fotografico, ma lo zaino airbag da sci, perché comunque anch'io devo attraversare pendii che possono essere a rischio valanga. In quel caso inizia a pesare parecchio, perché poi anche lì uno non ci pensa a volte, soprattutto se non è tanto abituato, cioè se ragiona solo al fotografo, con lo sci rischi di farti male, perché magari stai alla base del pendio mentre uno ti scende in testa. Che a ripensarci, poi magari a casa dici: ok, sono stato un quarto d'ora fermo mentre loro mi sciavano sopra di me un pendio in polvere a 30 gradi. Quindi c'è anche là da considerare quell'aspetto. Quindi magari sono delle volte in cui magari sto sotto, però magari c'ho zaino airbag, quindi mi fermo, tiro fuori la macchina foto, mi rimetto lo zaino e faccio foto. Comunque ci sono vari aspetti da considerare. Altre volte tranquillo.
Quindi c'è anche un fattore di sacrificio, nel senso tu rinunci a scendere il pendio nel punto che sarebbe più bello scenderlo tante volte.
E a volte sì, altre volte invece per far foto devo scendere per primo comunque. E quindi ve lo godo per primo.
Ha dei pro e dei contro, dici. Ma scusa, sempre sulla nostra limitatezza tecnica, devo immaginarti con i grossi corpi macchina delle reflex che sono abituato a vedere, per dire, ai matrimoni, o la tecnologia ci ha portato a delle cose più portatili, più leggere?
Ma allora, io ho sempre usato negli ultimi anni reflex, la Canon, la 5D. Poi adesso sono passato alla R5, che comunque pesa uguale. E quindi i corpi sono quelli, sono grossi. Però ad esempio nel tempo libero spesso, cioè se devo andare in montagna per divertimento, non per lavoro, porto delle mirrorless piccoline. Cioè comunque il corpo, quello grosso, porto solo se sto lavorando e devo di sicuro far foto. Mentre tutto il resto, mirrorless comunque fanno delle cose fighissime, pesano a metà e ci sta un gran bene. Anche perché banalmente comunque corpi macchina piccoli diventano scomodi da usare in montagna, perché magari non hanno il mirino, oppure la batteria dura poco, i tasti sono piccoli, quindi devi toglierti i guanti per usarla. Quindi non sempre è una mossa vincente prendere materiale molto piccolo per fotografare in situazioni scomode. Altre volte c'è la reflex, è comoda proprio. Corpo magnesio, quindi se anche la sbatti di qua di là non è un problema. Comunque le batterie durano molto di più. Mi ricordo la 5D, qualche anno fa, Cressone l'ho congelata letteralmente. Si è formato il ghiaccio dentro il mirino, ghiaccio dentro l'obiettivo, lo schermo ha rallentato, però scattava senza problemi.
Ma quindi il mirino è una cosa che si usa?
Il mirino ottico digitale si usa, sì, perché c'è tanta luce. Poi anche di questo personale, però io ad esempio preferisco avere l'occhio con cui scatto isolato dal mondo esterno. Il mirino mi fa concentrare di più. E quello lo noto banalmente quando faccio le foto col telefono, che sei lì che guardi uno schermo gigante, però non ti isoli veramente la scena. Il mirino invece ti crea proprio quel gesto che ti dice: ok, stai facendo una fotografia, stai scattando, sì.
E un paio di miei amici che fanno foto, parlando di questa intervista, mi hanno detto: chiedigli se usa anche la pellicola e se sì, se è un oggetto così per il tempo libero, per il divertimento, o se esiste anche, se si può ancora lavorare in pellicola.
Allora, io uso la pellicola, sì. Quasi tutte le foto del mio tempo libero sono fatte a pellicola. Anche perché, ad esempio, rientra il discorso della pigrizia di prima, pellicola, tu vai in una stella di montagna, cioè hai 36 foto solo da guardare, non ne hai 500 come col digitale. Uso la pellicola perché mi piace tantissimo la resa. Comunque anche in post-produzione cerco di arrivare ad una resa comunque morbida come quella della pellicola. Si può lavorare, allora, secondo me ci si lavora nella moda, ad esempio, ci si lavora nel reportage anche, nella fotografia sportiva. Secondo me i contro superano i pro. Nel senso che comunque ti perdi la raffica, ti perdi la possibilità di lavorare con un numero elevato di scatti. Puoi recuperare molto meno in post-produzione di errori di esposizione. Poi sì, ho fatto qualcosina a pellicola nello sport, però era più roba di più documentaristica, più roba in cui ti bossi di qualcosa figo, ma non è essenziale avere lo scatto. Cioè, lavorare con la pellicola è molto, molto romantico, però nello sport secondo me non è tanto gestibile.
Ma tu, scusa, quindi ti consideri più... Hai fatto prima una contrapposizione tra reportage e sport. Io quello che fai tu me lo immagino anche a volte limitatamente, a volte più esteso, comunque il reportage di una gita, una salita, un'impresa, quello che è. Tu invece ti vedi più... Cioè, dovendo cogliere un'azione veloce, ti vedi di più come un fotografo di sport?
Bah, no, io comunque mi vedo più come un fotografo di reportage. Comunque per me, cioè, non ho mai lavorato, ad esempio, sul cercare la foto singola, quanto più sulla serie di foto, che poi magari questo è al limite mio e non riesco a concentrare in una singola immagine tutto quello che ho da dire. Però al tempo io sento il bisogno di dover far più foto per raccontare qualcosa, perché magari c'è il campo largo, c'è il dettaglio, non per forza sulla persona, però su un elemento del paesaggio, c'è il gesto, però cioè, non mi immagino come fotografo sportivo io.
Ma a proposito di questo, hai detto una cosa che è stra interessante, cioè è più facile che tu parta già con un'idea di quello che vorresti, come dire, raccontare, e quindi mentre scatti la cerchi, oppure il racconto si costruisce un po' strada facendo? Mi dirai, da volta a volta può anche cambiare la questione, però ci sono delle volte in cui tu sai abbastanza chiaramente cosa vai cercando, e la fotografia è uno strumento per comunicarla, cioè diventa un po' un medium, ma il messaggio c'è già in partenza nella tua testa.
Ma di solito è metà e metà, nel senso che la costruzione, secondo me la costruzione del messaggio comincia con il decidere cosa fare, dove farlo e con chi farlo, e poi il resto si completa. Comunque, se io decido di andare a fare, se voglio raccontare una certa storia, magari di più una storia, non so come dire, tra amici, di tempo ritrovato e via così, non vado a cercarmi top climber, vado a cercare piuttosto amici che lo sono davvero, e poi già da lì magari si va anche a scalare in posti più tranquilli, più intimi, in cui non è tanto importante magari il grado, magari non esce la foto d'azione, ecco, sul grado impossibile, però esce la foto di loro tre tutti in sosta insieme a farsi due risate. Quindi quella è la costruzione che c'è prima, e poi il resto fai strada facendo in base a quello che trovi, in base anche a tutti i vari imprevisti, perché poi alla fine passi il tempo a divincolarti tra le cose che non funzionano.
Ma secondo me stiamo un po' sfiorando un argomento di cui, così come redazione, avremmo voluto parlare con te, che è la rappresentazione e l'immagine che si dà dalla montagna. Nel senso, anni fa c'era la montagna eroica delle imprese, delle maxi imprese, addirittura quasi statali, poi c'è stata l'arrampicata, all'inizio aveva un... cioè all'inizio no, negli anni 80-90 aveva anche un lato estetico del gesto, della fluidità dei movimenti, adesso è tutto molto più sportivo, addirittura, cioè poi si arriva a un livello infimo per cui persone con cui mi relaziono normalmente, ma che non riescono a capire cosa si intende per andare in montagna, mi pensano a mangiare polenta e bere vino rosso come gli alpini con la penna nera delle adunate. Quindi, cioè, è un po' complesso il cambiamento che ha la narrazione e anche la responsabilità che abbiamo, tu più di noi, ma chiunque scendendo poi racconti le sue cose, di quello che poi la gente pensa che sia andare in montagna. Ora è un discorso ampissimo, ne parlerei un po'.
Ok, non capisco se ti fossi bloccato o meno. Allora, è un discorso molto ampio, secondo me va differenziato un po', magari lasciando da parte l'arrampicata sportiva, che veramente ormai è un discorso a sé, secondo me con tutto il resto. E comunque quello che vedo ormai da quello che è il principale vettore di immagini di sport, che è Instagram di fatto, cioè secondo me c'è una forte inclinazione verso le immagini che da un lato sono quelle di performance che può essere sia sportiva, quindi la curvona di sci, quello che tiene un attacco in strapiombo sul 9 avia così, che è anche performance, diciamo, logistica del fotografo, quindi la classica foto all'alba o in condizioni veramente complicate, e dall'altro c'è questa marea di foto cartolina che continuiamo a rivedere, a sempre la stessa immagine declinata, magari in ambientazione, in realtà diverse, però sempre la stessa immagine. Cioè, tipo, pensa a tutte le foto che vediamo, ma anche di cataloghi, scattate nella zona di Punta del Bronner. Che a Punta del Bronner, come esci, sei già ovviamente nell'alta montagna, cioè il dente gigante alle tue spalle, sei in mezzo a un ghiacciaio, però è sempre quella foto lì. E comunque solo nell'ultima settimana ho visto foto di tre brand diversi scattate in quel posto lì, che viene spacciato per montagna quando in realtà sei a mezz'ora da una funivia, quindi a 45 minuti dal parcheggio. E quindi quello è un po' una roba che mi piace, così come la performance sportiva, bella, però è lontana da quello che sono i praticanti, perché il curvone in polvere con il tipo piegatissimo, lo strapiombone di monoditi, comunque non sono lo sport che facciamo noi. È tanto distante, trovo, come immagine, e quindi secondo me ci può comunicare fino a un certo punto. Mentre invece, ad esempio, la fotografia tipo della bici o della corsa in montagna, il gesto che fanno i soggetti è lo stesso che fanno gli amatori. Cioè puoi provare le stesse cose che ci sono in quella fotografia, sono cose proprio diverse.
E quindi tu, cioè, fai una differenza, cioè se devi fare uno shooting dello sciatore professionista, cerchi l'immaginona, però esiste anche un Rovassar che ricerca invece la realtà, le foto dello sci, come lo facciamo veramente, cioè zaino, discese ghiacciate.
Sì, magari cerco di fare l'immaginona perché mi viene chiesta dai clienti e piace, godereccia e funziona sempre, però allo stesso tempo magari cerco di fargli una foto mentre cristona al parcheggio cercando di infilare la scarpetta dentro gli scarponi, oppure veramente qualcosa di più vicino, gli chiedo di farsi una foto con i suoi sci, con il suo paio di sci preferito, oppure con... Oppure ci scherzo, faccio un ritratto per ridere, come si immagina lui in un certo modo, una certa posa che non è la sua e via così. Secondo me è bello anche quando comunichi il lato umano dell'atleta.
Sì, diciamo, se si dice che le fotografie di moda contribuiscano a creare un ideale di immagine che non è realistico, questa responsabilità quindi ce la sentiamo anche in montagna.
Ma secondo me sì, ha senso, perché se no lo sci sembra fatto solo di powder e curvone, quando in realtà lo sappiamo che è fatto per metà del tempo di neve dura e pendici tracciati e tanta gente che scia male, che la vede in giro, che fanno queste curvette, che non sanno sciare. Cioè in realtà sì, secondo me ci sta a dare un'immagine più reale.
Sì, anche il pendio ipertracciato è una cosa che su Instagram ad esempio si vede pochissimo, se non per dire poca gente oggi a Crevacol.
Esattamente, sì, quando in realtà anche nel pendio tracciato puoi tirare fuori immagini interessanti, magari lì grazie al gesto, cioè magari quello che scia forte gli fa la foto mentre scia forte nel pendio tracciato. Mi ricordo ero stato in America 4 anni fa ed ero comunque in America c'è una visione di freeride molto diversa dalla nostra, loro sciano tanto nelle gobbe, anche perché comunque lei a neve rimane morbida nelle gobbe anche giorni dopo l'ultima nevicata, mentre non diventa ghiaccio. Loro sciano tanto e ci divertivamo anche a far foto di freeride nelle gobbe, nello scassato, con sciatori che sciavano fortissimo, però era bello anche quello, cambiare proprio un po' il paradigma, dire ok, tu mi fai il curvone, non me lo fai nel pendio immacolato, me lo fai nelle gobbe. Ecco, era interessante.
Quindi è cambiata l'immagine che vuole raccontare della montagna Rovassar di adesso e Rovassar di 8 anni fa, 10 anni fa?
Secondo me più che cambiata si è affinata. Magari ho capito di più dove volevo andare a parare, cosa mi interessava, cosa mi piaceva. E tipo, ora come ora, oggi, di fare la fotona di quello che scia in polvere, non la qualità conosciuta, non mi interessa così tanto. Perché tanto, se non la faccio io oggi, la farà un altro domani. E di sicuro l'hanno fatta già 10 persone prima di me. Quindi cerco di fare qualcosa di meno, magari meno bello, ma anche meno scontato.
Sì, anche perché a volte pare quasi che la montagna sparisca, no? Permettimi, nel senso che cioè, se, sono tutte foto, cioè tutte, tante foto, almeno quelle che vediamo noi sui social, con gli smartphone, cose così, però cioè, c'è sempre l'uomo, cioè l'essere umano, spesso anche l'uomo inteso di maschio, ma comunque l'essere umano che fa una cosa, che performa, no? Che fa magari una curva pazzesca o che fa un passaggio appunto di dito in trapiombo incredibile, però quasi come se fosse non in un rapporto
in palestra,
sì,
in un impianto sportivo,
sì, esatto,
sì, o comunque non si può dire, si può dire antropocentrica, boh, comunque sì, incentrata sull'uomo.
Sì, sì.
Io ho ascoltato, ve la consiglio, c'è un'intervista bellissima a Fred Rolling, scalatore del mio
Valle. Guarda, stai toccando il microfono delle cuffie mentre fai quel gesto.
Grande.
C'è un'intervista a Fred Rolling, che è stato questo scalatore francese degli anni 90 più o meno, che è stato a suo modo avanti anni luce. Comunque lui scavava le vie, però scavava vie con dei lanci da bedito a bedito, lanci di 2 metri, cioè roba che magari adesso farebbero in Coppa del Mondo Boulder, lui lo faceva negli anni 90 su roccia, ed era l'unico a fare quella roba lì, quindi era visto anche male. Infatti anche in questa intervista diceva anche che gli dispiaceva essere vecchio ormai, perché non poteva competere con i giovani boulderisti di oggi. E lui faceva notare come, parlando appunto del rapporto con la roccia, diceva no, perché il scalatore, l'etica vuole che tu devi avere rispetto per la roccia, rispetto per la parete, questa simbiosi, però poi l'immagine, la narrazione che si fa è sullo scalatore. Okay. E quindi nel momento in cui pare sullo scalatore, dell'ambiente non te ne frega più nulla, evidentemente. E quindi alla fine anche nella fotografia, secondo me, si rischia un po' questa cosa qui, che tu stai lì a menartela, a dire sì, no, la montagna, la neve, la linea, è così, se però poi ti concentri solo sullo sciatore, tutto quello che hai detto fino a quel punto era fuffa. Cioè, secondo me va raccontata proprio anche la montagna come personaggio a sé stante. Quello va fatto, secondo me.
Sì, sì, sul tuo sito, tra l'altro. Sul tuo sito poi magari... No, dico sul tuo sito, poi magari ne parliamo, però, come dire, è vero quello che dici, si vede nelle proposte che fai, no? Nelle narrazioni che costruisci intorno alle tue storie, c'è sempre una serie di immagini, ovviamente c'è l'immagine anche magari, come dire, più sportivamente performante, più sportivamente rilevante, ma è sempre, come dire, messa in un insieme di foto diverse, di foto di ambiente, di foto di personaggi, di locals, eccetera eccetera, no?
Sì, no, sto pensando a tipo 2 esempi molto pratici di foto che mi danno quell'idea lì, in cui la performance la metti da parte a favore di più armonicità con tutto il resto. Ad esempio forse c'è sul mio sito anche la foto di questo qui che scia al tramonto a Gressoney, neve arancione, tramonto col mare in nuvole sotto, una roba incredibile, e lui sta sciando comunque a curvette, che non è proprio l'idea di performance che vengono nello sci. Però avesse fatto qualcosa di più grosso, andava, c'era attenzione, si spostava non dall'ambiente ma su di lui, andava a guardare cosa sta facendo lui in quel momento, avesse fatto, girato backflip o via così, un po' come dire, cioè è non voler togliere spazio alla montagna, secondo me mantenere una performance su livelli più umani è proprio dare più spazio alla montagna e meno all'uomo. E l'altra foto è quella che c'è nelle cave di Carrara, che era selezionata quest'anno al concorso di Red Bull, in cui effettivamente lo scalatore sta scalando con la corda all'alto, che arrampicatoriamente parlando è un'eresia, però avere solo la corda all'alto lì ti permette di avere uno scalatore e basta, non anche chi fa sicura. E poi da un punto di vista dell'immagine funziona, cioè non c'era bisogno di andare a cercare quel dettaglio della no, perché si arrampica solo con la corda da sotto, da primi, e chi se ne frega, cioè il punto è quello. Cioè a volte nel raccontare lo sport uno dovrebbe dire un po' più di volte chi se ne frega del singolo dettaglio sul gesto, per concentrarsi su tutto il resto. così come ad esempio c'è il video di Johnny Dawes, quando lui ha fatto Gaia era con la corda all'alto, perché all'epoca non, cioè, probabilmente Johnny Dawes non si era neanche posto il problema di oddio corda dall'alto, dal basso, da sopra, voglio salirla senza star lì a menarsela sull'etica. Sì, quello anche bello.
Poi magari anche sulla questione di carie, del lavoro che avete fatto nelle cave, appunto in Capuane, cioè, ne parliamo un attimo dopo. Io volevo farti ancora una domanda su questa questione qua, nel senso che fino a un po' di anni fa, non 2000 anni fa, però almeno 20, forse anche grazie a una quantità di libri fotografici, se andiamo proprio indietro, le edizioni Zanichelli, pensando a, che ne so, anche 109 mattini, e chiaramente poi con l'arrivo di internet c'è stato un bombardamento di immagini, che comunque con quel tipo di presentazione anche della fotografia di montagna, uno era forse un po' più portato a sognare attraverso le fotografie, no? O perlomeno, che ne so, c'è quella via particolare, quell'itinerario specifico che richiama direttamente un'immagine definita, no? Che poi non deve essere la foto bellissima, però magari semplicemente l'immaginario si costruisce su quello. Oggi secondo te com'è questo tipo di relazione con le fotografie? Esistono delle piattaforme, degli spazi dove si riesce ancora a sognare, o siamo un po' troppo bombardati?
Quello è difficile, nel senso che comunque prima le foto che vedevi erano molte di meno. Erano molte meno foto, quindi era più facile magari ricordarsi quella foto nello specifico. Perché appunto magari una foto di quella via la trovavi solo su quella guida, in quella pagina lì. Mentre invece adesso quella foto lì la puoi vedere un sacco di altri posti, la vedi su Facebook, la vedi su Instagram, la vedi... e altra gente pubblica foto simili. Cioè, sì, il problema è quando vedi troppe volte la stessa immagine, che magari perde anche valore. Il contenuto di quell'immagine perde valore perché tu da qualche parte hai già visto, quindi non è così importante. Ad esempio, io avevo ascoltato, oddio, dove l'ho sentita da qualche parte questa roba qui, di uno che faceva notare come probabilmente i suoi bisnonni, quando si erano sposati e si erano dati il primo bacio, nella loro vita avevano visto magari 20 baci in prima persona tra persone. E poi c'è i suoi nonni col cinema, ne avevano visti magari, arrivati a 20 anni, ne avevano già visti un centinaio. E i nostri genitori ne avevano visti 1000. E noi probabilmente a 20 anni, tra social, cinema e immagini varie, arriviamo magari a dare il primo bacio che abbiamo già visto migliaia di volte un bacio, quindi non ci stupisce neanche più di tanto. E magari con la fotografia in montagna succede la stessa cosa, tu magari hai già visto talmente tante volte la foto di, non so, della cima della guglia di Goloritza in Sardegna, che poi, cioè, vuoi solo spuntare dalla lista e magari non fai neanche la foto, oppure la fai anche tu la foto, ma giusto perché va fatta, così per confermare che l'hai fatta anche tu, che l'hai scalata anche tu. E quello è il problema di quando è troppo di qualcosa che perde valore. E con la fotografia è quello. Anche.
Sì, a me ad esempio sconvolge, forse non tanto con la foto ma più con i video, adesso una quantità di classiche super storiche, che ne so, dalla Cassina al Badile, okay, dove c'è proprio il video della salita, no? Che nel senso, uno ha nell'immaginario il Cassin, le cose, che okay, adesso sembra una via, non dico plesiro, che okay, vedi dove passano, cosa fanno, dove fanno sosta, dove piazzano le protezioni. Secondo me, da un certo punto di vista, per quanto da un lato è davvero utile, dall'altro vai un po' a distruggere. È un po' come, non so, c'è quell'articolo di Calvino su che non possiamo neanche più sognare la Luna, che ormai sono arrivati sopra e ce l'hanno.
Sì, è vero. È vero, ma secondo me da un lato è positivo, dall'altro la cosa brutta è che poi i singoli video e singole foto si perdono, perché comunque ne vedi talmente tante, mentre magari fino a pochi anni fa c'era un video di quella salita, adesso ne hai così tanti che nel momento in cui far vedere un amico non sai come trovarlo. È quello, cioè c'è talmente tanta roba, un mare così grosso che tu perdi poi i singoli pezzi e alla fine nel momento in cui, cioè se un utente non può ritrovare quello che hai fatto tu, ha così valore? Evidentemente no. È quello purtroppo.
Bisogna sperare di rimanerne sommersi.
Poi sì, sto pensando anche tipo con il video del classico, con le recensioni, con le reazioni. Dall'altro, boh, accetto seraficamente la cosa, nel senso che c'è più gente che va in montagna, più gente che ha la voglia di fare un video, e quindi ci sta anche che da un lato cada il mito di certe salite, perché magari certe salite sono costruite il mito di impossibili, di dure, di classiche, in un momento in cui effettivamente magari il sesto e il settimo grado erano gradi alti. Adesso comunque che c'è tanta
per più gente. Lo restano e lo resteranno a lungo, però.
Sì, il caso del Badile sì. Però allo stesso tempo anche, cioè, guarda su Sci Ripido, ad esempio, cioè, il livello negli ultimi anni si è alzato in un modo pazzesco. E quindi ci sta che quello che magari una volta era un obiettivo ambito, adesso sia una classica al pari di altre gite. Cioè, guarda il Lorusa, il Lorusa delle Marittime. Che sì, adesso comunque è una bella attacca da mettere sulla cintura, è figo, eh? Però per tanti è una gita come un'altra quasi. Cioè sì, l'hai fatto, figo, però non è quella roba che oddio, hai sciato il Lorusa. Quello. Cioè, c'è tanta gente, come dire, guarda che ne arrampicata, comunque il livello si è alzato.
Sì.
Magari una volta faceva il 7A e il 7B, erano gradi duri. Adesso sì, sono gradi comunque duri, però se scai normalmente sono gradi nella media. Pensa che a Bartonecchia comunque la pretele gare, la finale uomini era un 7B più 7C, la finale donne era un 6C più. I tiri sono lì, cioè chiunque può andare a fare, però se ci pensi adesso 6C più, cioè scalatrice più forte del mondo deve confrontarsi su 6C più. E allora anche nell'alpinismo deve essere quella roba lì. Cioè, perché se no stanno lì a dire, quella via è dura. Sì, però magari era un po' più dura 30 anni fa con gli scarponi e senza friend ultra leggeri. Quindi, cioè,
sì, poi si arriva a delle follie, tipo, non so se hai visto The Alpinist,
sì,
finché è uscito adesso. Cioè, per cui per fare un film devi trovare sta gente che fa della roba che a me mi verrebbe quasi da dire di non farla, ragazzo. Questo si fa delle pareti in solitaria, a vista, senza esserci mai passato, d'inverno, cioè...
Per esempio, di Alpinist a me è piaciuto a metà, alcune cose molto belle, altre meno, però una cosa bella di Alpinist è che sì... Viene detto che fa delle cose molto difficili, però non ti viene detto quanto, non c'è bisogno. E quella è una cosa molto
bella, molto più... Mi fermo da dire tanto.
Tanto sì, però appunto passa, non bisogna stare lì a specificare come invece magari si farebbe in altri, come avrebbero potuto fare altri, mettere il grado, mettere la quota o l'altezza della salita della parete. No, dicono solo che è una cosa molto dura, in cui vedi lui che scala lentamente, fa fatica, però non c'è bisogno di stare a sottolineare. C'è molto
più spazio
per le sue emozioni. Questa è una cosa...
Ci avevo pensato, vero. Ma perché anche guarda...
In The Alpes, ci pensi, quando fa quel tiro di dry in slego, che fa la qualità di quella scena è incredibile. Comunque l'audio... Cioè, penso che sia veramente una delle più belle scene di arrampicata mai filmate, quelle. La concentrazione sua, come si muove, quando col pollice va a segnare una tacchetta da usare poi col rampone.
È pazzesco. Che la spolvera un po'.
Sì, fa impressione. Lì non sai che grado sia, cioè, non c'è bisogno. E quella è la cosa figa.
Io, guarda, siamo quasi in metà puntata e è quasi tempo del brano, ma prima... Devo dire una cosa, prima hai detto fare curvette che non sono più tanto ricercate. È vero, ora i freerider ti scendono i canali con tre curve, vanno i curvoni, va la conduzione, però così era 2 o 3 anni fa che Ski Alper aveva lanciato il contest, il Serpentina Contest, no? Io trovo che abbia ancora una dignità quello, sia come gesto che anche come immagine.
Sei d'accordo? L'idea era stata mia anche di dire in Serpentina Way Trust, perché lì era anche un gioco sulla serpentina che, fatta bene a livello tecnico, è molto difficile. Cioè, comunque la discesa in corto raggio te la chiedono al corso, ad esempio, per accedere al corso maestri. E quello era anche un modo per mettere a prova tanti bravi sciatori che però poi alla realtà dei fatti non sapevano fare la serpentina da manuale. Poi era stato un po' un gioco per capire un po' cosa fosse, cosa significasse lo sciar bene, cos'è lo sciar bene. Era curva larga, la curva stretta, e fare la curva che tu controlli. E la serpentina effettivamente farla bene è molto molto difficile.
Igor Napoli e Enzo Caldonatti hanno anche sdoganato la derapata. Va bene anche la derapata.
È vero, sì. Adesso ci potrei parlare tantissimo delle curve, perché per esempio anche lì comunque vedi anche la gente che fa i curvoni, li fa stando tutta indietro, con le punte che sbattacchiano nell'aria e via così. Quindi se ne potrei parlare per un bel po' di estetica nella discesa e cosa significa veramente. Lì ad esempio la serpentina era proprio una provocazione di... che dal lato tu prendi per il culo chi scende con la serpentina, dall'altro però saper fare veramente la serpentina cambia. È un po' come dire un'arrampicata, tu fai solo il 6A. E magari invece fare il 6A in montagna con un freddo ogni 10 metri nel marcio cambia, è un altro sport. È un po' quel ciò che ti dire, che anche il grado e tutto dipende dove e come lo applichi il grado.
Certo.
Lo sci uguale.
Certo.
Facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un brano, ascoltiamo This Must Be a Place dei Talking Heads e poi torniamo qua con Federico.
Ciao, a dopo.
A dopo.
Bene, bene, bene. Ritorniamo in trasmissione qui con Federico. Parliamo di fotografia, di narrazione del mondo della montagna, del mondo dell'attività alpinistica. E uno dei progetti che Federico ha, a cui ha lavorato, adesso non so bene se era ormai un po' di anni fa, forse 2 o 3 anni fa, è questo documentario che si chiama Carie, che tratta un po' anche delle contraddizioni del mondo legato alla montagna, alle attività umane come ad esempio le cave e la trasformazione del territorio. Insomma, è un lavoro che tira in ballo una quantità di questioni e nonostante tutto riesce comunque a concentrarsi molto sull'aspetto estetico del lavoro cinematografico. Quindi volevamo chiederti qualcosa su questo progetto a cui hai lavorato.
Allora, Carie l'abbiamo sviluppato nel 2019, comunque ci è passato un po', però se ne con la pandemia in mezzo non ce ne siamo neanche accorti. Ed è un documentario, è un reportage sull'arrampicata nelle cave di marmo di Carrara, che sono appunto le cave di marmo penso più famose al mondo per ovvi motivi. E il focus principale è comunque presentare la contraddizione che è l'arrampicata in quei posti lì, o comunque già solo la cavatura è una contraddizione molto grossa, perché da un lato oggettivamente distruggi la montagna, distruggi il territorio, crei dei danni a livello geologico, idrografico grossi e assolutamente non rimarginabili. D'altro canto, però, ad esempio, nel caso di Carrara è un tipo di industria che si è sviluppata in più di 2000 anni. Comunque le prime cave le hanno create i romani e poi adesso è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta ed è diventata praticamente incontrollabile, perché comunque tuttora ci sono parecchie persone che vivono grazie al lavoro delle cave. Quindi già quella è una contraddizione. L'altra è anche da un punto di vista estetico, di cui ti rendi conto ancora di più nel momento in cui ci scali, perché da un lato hai queste montagne che se vedi di profilo le vedi che sono segate a metà, letteralmente segate, c'è un pendio erboso e il versante opposto è un muro verticale di marmo bianco. Tra l'altro è brutto, cioè, è proprio brutto, è una montagna martoriata quella. Dall'altro canto però è bellissima, perché questa verticalità, queste luci che si creano nel marmo, che essendo bianco comunque il colore poi prende la dominante della luce che c'è in quel momento, quindi di giorno sono bianche, al tramonto diventano rossi quei muri. Una verticalità che comunque anche scalando ti risulta aliena, perché è dritto, cioè è a piombo proprio. Tu comunque anche su una parete molto alta, se ti sporgi tu intuisci delle forme, ci sono dei volumi, delle cenge, dei strapiombi, delle placche. Invece tu ti sporgi al bordo ed è perfettamente dritto a 90 gradi fino a terra, che magari è 40 metri più sotto. E quella è una roba molto forte. E Carie sta in piedi su questo gioco di contraddizioni che comunque lasciamo aperte, perché lì è molto difficile puntare il dito apertamente su una questione così complessa, anche se di base già lo facciamo dal momento che si chiama Carie il progetto, che se no un danno, un buco. Però allo stesso tempo vogliamo comunicare, da un lato vogliamo denunciare quella che è la cavatura, che viene chiamata anche la coltivazione del marmo, che però non può essere coltivazione perché non cresce nulla. Dall'altro provo anche a rendere colpevole un po' lo spettatore di questa fascinazione che il marmo crea. Perché tu anche da spettatore, sì, da un lato pensi, oddio che brutto, però poi di fronte a quell'estetica così forte ne rimani affascinato. E l'idea era anche tu, uscendo da una proiezione, dovevi sentirti un po' in colpa per aver provato meraviglia per quel tipo di paesaggio così modificato dall'uomo.
Mi sembra quasi un po' la fantascienza della, nell'ambito del cinema d'arrampicata, non lo so, un paesaggio distopico che ti chiama via da, dal punto di vista etico, però poi a livello estetico effettivamente è estremamente attrattivo. Molto più di quanto può essere, ad esempio, che ne so, l'arrampicata urbana, che già ha un certo tipo di fascino, no? Lì diventa una cosa proprio all'eccesso.
Lì è oltre. Lì è oltre. Poi, ad esempio, come parlavamo con Marzio, anche nell'introduzione, con Marzio Chine parlavamo, che da un lato però arrampicata si è sempre praticata nelle cave. Comunque, guarda Toerano, alla cava di Ciampino, alla cava di Nembro, alla cava di Avigliana qui a Torino. Cioè, comunque l'arrampicata è fatta sì di grandi montagne, dei grandi pareti, c'è la marmolada, però arrampicata è anche quella roba lì. Quindi sarebbe stupido far finta che non sia così, e allo stesso tempo è anche prendere un aspetto arrampicata e esaltarlo al massimo, proprio dire ok, si scala le cave, sì, si scala, a questo punto cerchiamo le cave più belle, non so, più estetiche al mondo, e andiamoci a scalare dentro.
Anche a finale c'è una via che si chiama Supercalifragilistiche Spiralidoso, che è una via fantasma di cui pochi sanno, in una cava di cui non vedo l'ora.
Aperti sul lato di destra c'è una fessura che sembra di dita, molto bella, che qualcuno dovrebbe andare, lo metto d'annuncio qui in questo podcast, qualcuno, cava di Perti a destra nel settore Piotti, si vede proprio che c'è una fessura di dita che andrebbe pulita perché c'è una pianta che è cresciuta a metà, però si vede chiaramente, dura come il ferro, immagino.
Ma tra l'altro in questo caso la contraddizione è triplice, perché non contrappone solo il lavoro, la storia dei cavatori e l'ecologismo, che tra l'altro secondo me dovrebbe vincere, ma vabbè, questo è un mio punto. Mi piace lasciare aperta la contraddizione, mi dice, c'è anche quella dell'A, cioè c'è uscito il David da lì dentro, cioè ci ha anche regalato della roba che come essere umano sono contento che esista. Cioè è una contraddizione...
E quello, cioè, di me ha scritto anche un ragazzo su Instagram, ho messo qualche settimana fa, ho messo una foto da lontano di Perti, della cava di Perti, e lui in modo molto sintetico e efficace ha detto, cioè, da una parte è orribile, però comunque quando mi lavo le mani in un lavandino in marmo rosa sono ben contento. Quello.
Sì, poi anche lì, nel senso, negli anni 60, adesso i numeri sono un po' a caso, ma mi sembra di ricordare che desse lavoro a 700 persone, cioè delle robe che...
Tuttora sono comunque più di 2000 persone. Cioè, tuttora comunque sono tante le persone che ci lavorano.
Sì, scusa, parlavo di finale.
Ah, ok, di finale. Okay, sì. No, anche quello, comunque c'è tanta gente, così come, oddio, che brutto il cavalcavia sopra Orco Feglino. Sì, però se tempo, cioè, poter andare da Genova a Ventimiglia in teoria un'ora e mezza.
Se brutto rimane brutto, però non si può dire tanto diverso.
Però, cioè, oppure guarda anche quando si è costruita Skyway, che tanti hanno puntato il dito contro Skyway, però se tempo comunque tanti professionisti lavorano e vivono a montagna grazie a un'opera così. E d'altro canto, se non ci fosse quella, comunque l'alpinismo sul bianco sarebbe la stessa cosa, perché per fare una salita come comunque le vie quelle dure sui satelliti ti richiederebbero un giorno solo di avvicinamento.
Sì, secondo me il problema non è l'avvicinamento, ma è la Feltrinelli che c'è alla terza stazione.
Non so, ad esempio su quello non sono così scettico, cioè comunque prima la funivia che c'era prima era un cesso, cioè attirava solo gli alpinisti e via così, adesso attira tanta gente da fuori, anche lì comunque i soldi alla montagna non sono gli alpinisti che li portano, comunque l'alpinista è quello che si mangia il panino fatto a casa, i soldi alla montagna sono i turisti che muovono i soldi a... fanno il panzerotto. Quindi c'è anche quella contraddizione con cui dovremmo interfacciarci. Poi anche la domanda è che tipo di montagna vogliamo.
Certo.
quello, per esempio, vedo a Torino ci sono delle valli che piacciono gli scalatori perché sono selvaggi, ad esempio il Vallo Inzea. Siete mai stati?
No.
Valenzea, che era il terreno di caccia, no, mattino, ci sono decine e decine di vie di grassi. Per uno scalatore è molto affascinante perché effettivamente è molto selvaggio, cioè tu parti, molli la macchina a Forno Pigraie, che è un comune che ha qualcosa come 40-50 abitanti, e poi cammini dentro. Il problema è che in un posto così la gente non ci vuole vivere, quindi anche i giovani vanno giù, vanno verso Bassa Valle, vanno verso Torino, e quindi non è una montagna sostenibile perché di base l'umano non ci vive più. È un po' quello il problema, che
quella è la chiave,
però
sì, sì. È quella la chiave,
sì, cioè c'è la Via Lattea, dall'altro lato c'è la Valle di Lanzo, e trovare quello che c'è in mezzo e farlo funzionare.
Sì, e soprattutto noi siamo cittadini, siamo montanari ma abitiamo in città, nel senso che no, mi fa schifo l'autostrada per andare a Finale, ma comunque ci vado tutti i weekend, se non ci fosse ci andrei una volta al mese magari, capito?
Esattamente, sì, 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 sì. Poi è molto facile, non so come dire, anche lì scagliarsi contro il turismo in montagna quando tu
non ci vivi. Certo,
quello. Certo. Per esempio anche sulla questione di cime bianche, io ho ascoltato pareri comunque di attivisti che sono in montagna, che hanno le loro ragioni, però ascolti anche magari maestri di sci o comunque proprietari di alberghi a Champoluc e via così, che loro dicono che un collegamento con la Svizzera sarebbe una figata per poter continuare a lavorare e mantenere cioè vivere in montagna. Cioè le contraddizioni comunque grosse, è proprio difficile posizionarsi.
Sì, secondo me a me come approccio a questa cosa piace molto, che è stato anche il nostro ospite Michele Comi, che è una guida alpina della Valtellina, che lui con la montagna assolutamente ci lavora, ma fa tutto un discorso per cui per lui ci tiene a insegnare che la montagna è una certa cosa, ci tiene a fare sì che l'esperienza sia di un certo livello, per cui rinuncia anche magari alla tale vetta, alla tale prestazione, alla tale cosa. Cioè
sì.
È un professionista della montagna che vive questa contraddizione di cui stiamo parlando e che ci fa una pace con questa contraddizione, che forse è un po' più vicina al mio sentire. Secondo me è molto interessante quello che scrive lui.
Sì, ma anch'io personalmente, cioè, non so come dire, ti faccio un esempio: scalare sul bianco mi piace, ci vado un paio di volte all'anno, però di più non riesco perché c'è troppa gente. Cioè il punto è che magari tanti sono anche lì per fare cime che potrebbero trovare esperienze simili o più appaganti in altri posti. È un po' quello, secondo me, la montagna, come il turismo in generale, il problema secondo me grosso è che si creano le singole attrazioni anziché si concentra di tutto il turismo, anziché poi sparpagliarlo.
Esatto, contemporaneamente magari vai a svuotare alcune valli delle marittime che sarebbero dignitosissime con i loro 3.000 scarsi, in nome di questo numero, il 4.000, che fa gola a tutti, anche a me. Cioè.
Sì, è quello, però per avere veramente 50 cordate in un singolo giorno sulla Christian Trevor non sarebbe più sensato averne 20 lì, 20 sulla cresta dei Rocce Cornu a Bardonecchia e 20 sulla cresta nelle marittime, su difficoltà simili e sensazioni comunque simili per tutti. Invece c'è questa roba di dover andare tutti lì come se fosse l'unico posto figo.
Sì, anzi, da cittadino così mi permette di dire che a volte l'esperienza forse più affascinante, più integrale dal punto di vista dell'alpinismo, dell'esperienza totalizzante, magari ce l'hai in marittime, su qualche cima secondaria del cazzo, che l'ultimo essere umano l'hai visto il sabato mattina, piuttosto che a 3008 sulla Gilden Drive, in cui sei nel cuore del Massiccio del Bianco, però fai la coda, capito? Cioè prende il telefono, c'è un sacco di gente, mentre invece una cresta 2005 a 4 ore di avvicinamento non ci becchi, cioè, come dire, dal punto di vista soggettivo dell'esperienza, cioè forse no?
È un dovere, comunque un dovere degli operatori, e sì, degli operatori, comunque da partire dalle guide, partire dai giornali, dalle riviste, dalle stazioni, probabilmente le stazioni o lavorano in una rete oppure finché ognuno è nel suo è difficile che una dica no, non venite a noi, andate da lui. È bello, cioè, cazzo, cioè, venite tutti a me.
Tutti da me.
No, ma anche incredibilmente questa cosa, cioè anche il Monviso, se non la vetta, tante traversate, cose che si possono fare sul Monviso, mi viene in mente la Gagliardone o un sacco di canali di ripido sulle sue punte secondarie, sono snobbati nei confronti del bianco e di tutto, che cioè sarà una montagna, parlando da fotografo, sarà una montagna iconica, da fotografo torinese, sarà iconico il Monviso come montagna, cioè è la montagna.
Sì. Per dire comunque, cioè, purtroppo il bianco c'è, cioè, sempre il limite, perché effettivamente quando sei lì è un posto incredibile.
È vero, è vero.
Chiaro che però ha preso a piccole dosi, è quello. Perché da un lato, cioè, in mente, quando ho fatto il Gran Capuzano dalla Svizzera, che è una via comunque super umana, e per me è quello, che essendo super umana, tu sei lì, vedi sta roba qui, vedi sto misto di roccia, però poi c'hai 4-5 cordate sopra, altre 4-5 sotto, e sei lì che, cioè, da un lato è figo, dall'altro però sei lì che in sosta ti tira le gomitate, molto...
Però stai, stai scalando in mezzo a una roba rossa, sei in mezzo a una montagna che è rossa.
C'hai davanti il bianco, cioè tutto finisce, e poi tra l'altro ci arrivi, cioè tu volendo puoi partire al mattino da Torino, cioè c'è a dire quello anche.
Sì, comunque, dato che siamo avanti le contraddizioni, contraddicendo quanto detto poco prima, non è casuale che trovi 50 persone sulla Gilden Trail e nessuna sulla Cresta dei Marittimi, non è che sono tutti scemi. Cioè.
Comunque c'è l'idea, comunque, da cittadino, l'idea di mi sveglio, ok, faccio il sacrificio, mi sveglio alle 5, però poi posso andare a scalare una parete comunque di 14 tiro, mi ricordo. Ah, cioè, veramente a quando mi sveglio, a quando sono attacco, sono passate 5 ore. Che magari effettivamente negli ecran è giusto il tempo dell'avvicinamento.
Sì, e tra l'altro hai del granito rosso senza licheni. Cioè,
sì, sì, cioè, purtroppo uno deve. Cioè, è molto facile nel mondo a montagna fare tanto il purista. E mettersi la maglietta dei Patagoni addosso, però poi di base c'è l'atto di andare in montagna, c'è già quello, comunque un atto egoista nei confronti dell'ambiente, o comunque almeno qualcosa di non così puro, perché anche adesso quest'anno che non c'è neve, sì, andare tutti i weekend a sciare magari a 2 ore da casa, a 3 ore da casa, ha così senso? Cioè, non è che magari il tuo amore per la montagna lo manifesti, cioè sarebbe più concreto se magari tipo decidessi di stare dalle tue parti e andare a scalare, è quello, così come anche tipo ci siamo sconvolti tutti adesso con le Olimpiadi, vedere gli atleti che sciavano su questi nastri nella sparata, però poi se vedevi da noi era la stessa cosa, cioè, è quello il punto.
Tra l'altro io lì avevo un punto abbastanza laterale, quando c'era lì il salto che era in mezzo alle torri di
costruzione. Per me era fighissimo quello.
No, io mi chiedevo, però è meglio costruire un trampolino lì in mezzo, che mi sembra che ormai l'hai già devastato, o è meglio andare a Bardonecchia a fare una pista di bob che non usa più nessuno, no, a San Sicario, a fare una pista di bob che hanno usato le Olimpiadi del 2006 e poi ci sono tonnellate di cemento lì abbandonate.
Sì, sì. Ad esempio io ho lì con la pista, col salto, col big air appunto in Cina, cioè io ero entusiasta, perché comunque quello è il primo impianto permanente di big air nel mondo, perché normalmente nel big air con i gatti tu spari il sacco di neve, modelli il salto, ci fai la gara e poi dopo si spiana. Quello invece c'è la struttura permanente, comunque c'è una struttura sotto e si usa anche d'estate poi con la neve sintetica, con il neve plus si chiama, che è una specie di erbetta sintetica. E l'hanno fatta in questo impianto che era un'acciaieria che hanno chiuso per le Olimpiadi 2008 perché era troppo inquinante, e l'hanno rimessa a posto così. Cioè, quella è una roba molto figa, trovo.
Sì, sì, rispetto alla pista di Bob che dovessero costruire Milano Cortina, forse è meglio farlo lì.
Sì, quello. Cioè, io trovo, poi a me nel contesto urbano così piacciono un casino. Quello è molto figo, però appunto, se ci pensi, sono tutti molto bravi a puntare il dito, però da noi comunque siamo... Quest'inverno si sciava solo sulla Nesparata.
Sì, sì, c'erano le stesse strisce bianche in mezzo dei prati, neanche gialli, marroncini.
Bello, cioè comunque se vederti studi sul consumo di una giornata in pista, sei, mi sembra, tipo tra i 9 e 18 kWh, che vuol dire una settimana di appartamento per una famiglia. Sommando l'auto, l'innevamento, la battitura delle piste, gli impianti, non è poco. Cioè, uno dovrebbe tenerselo bene un po' più in mente quando in inverno così dice: ah, comunque questo inverno, anche questo weekend sono riuscito a trovare una figa. Sì, ma a costo di cosa? Cioè, però poi magari ti metti la maglietta Patagonia per far vedere che sei attento a certe questioni. È un po' quella roba lì.
Era come, forse era una roba più orientale, non mi ricordo, in Dolomiti, che c'era quella foto che è diventata famosissima dell'elicottero che portava la neve sulle piste.
Sì, che portava la neve, sì, 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 sì.
Che c'era il ragionamento, ma tu stai risolvendo il problema o stai aggravando il problema? Facendo questa cosa.
Sì, che poi, oddio, sullo sci in pista è proprio accanimento terapeutico comunque quello che si sta portando quando è con lo sci in pista, perché comunque costa sempre più sciare. Costa sempre più avere la neve, sempre meno gente va a sciare perché costa di più, però proprio perché meno gente va a sciare bisogna aumentare ancora di più i costi. E lì comunque ci sono aree di montagna che continuano a investire unicamente sullo sci come unica forma di turismo alpino, e quello è sbagliato, cioè si ricollega al discorso di prima. Guarda lì, cioè bisogna veramente pensarci. Ci hanno pensato l'anno scorso quando c'erano impianti chiusi, e comunque c'erano delle qualità che andavano nel loro piccolo, comunque riuscivano a mantenersi, altre che erano completamente vuote. Tutti i punti.
Senti,
ma bisogna interrogarsi.
No, certo, certo, sono d'accordo. Senti, la montagna è appunto speculazione, immaginario, è profitto, è anche terreno d'avventura. Ai noi le montagne negli ultimi tempi sono tornate a essere anche confini, no? Ne abbiamo un esempio noi qua in Liguria, Ventimiglia, voi piemontesi ne avete un esempio in Val di Susa, e appunto le montagne non sono luoghi neutri, le montagne sono attraversate, sono spazio di attività umana, e sto parlando ovviamente della rotta migratoria verso la Francia, no? tra Briançon e l'alta Val di Susa. Sappiamo quello che è successo negli ultimi anni. Te, nello specifico, mi sembra nel 2018 hai girato il fronte occidentale, appunto una narrazione fotografica e anche filmica. Se hai voglia di raccontarci qualcosa.
Sì. Allora, lì era il momento in cui la tratta da Torino verso Briançon era molto mediatica, comunque, perché c'erano state le morti, c'era fermento, diciamo, anche se poi in realtà negli anni passati comunque sono passati, cioè scusa, negli anni passati, anni 90 e così, c'era un sacco di albanesi che passavano di lì. Poi ci sono stati durante la primavera araba, c'erano tunisini, c'erano tante persone che erano dal Nord Africa. Il 2018 era mediatica, era calda, e quindi mi sono interessato un po' alla questione perché erano le montagne, cioè di base dove ho sempre sciato, dove ho sempre scalato, era quella, era Val di Susa. E quindi ho provato mi sono detto, boh, comunque conosco tutto il territorio. So fare foto, ho dei contatti comunque con uomini del soccorso alpino, con medici che fanno volontari in zona. Ho detto, provo a interessarmi un po' di questa questione qui con quello che so fare. E così ho realizzato una prima parte del lavoro, che quella l'ho fatta per conto mio e poi l'ho piazzata un po' i giornali, e lì l'ho fatta per, sì, appunto per conto mio, grazie anche al supporto di Rainbow for Africa, che è la ONG che aveva il punto alla stazione Bardonecchia. Poi dopo qualche mese, tarda primavera, inizio estate, ero stato contattato da una ragazza, Cecilia Sala, che all'epoca era studentessa della Bocconi e astroscienza del giornalismo, mi aveva contattato per chiedermi se potessi dare una mano nel continuare questo racconto. E quindi erano stati ancora su un po' in montagna, concentrandoci su altri aspetti, non tanto sui migranti, ma più su, diciamo, i reati di cui veniva accusata la polizia francese, perché comunque nel corso della primavera c'erano stati inseguimenti da parte della gendarmerie che si metteva sulle tracce dei migranti, che in un paio di occasioni si erano conclusi con la morte dei migranti per annegamento nel torrente, uno, l'altro scomparso nel nulla. E in entrambi i casi la polizia non ha denunciato nulla. Comunque loro stavano inseguendo un migrante, questo qui è caduto nel torrente, loro hanno detto vabbè, è andata così, torniamo a casa. Poi mesi dopo è stata denunciata la cosa magari dai parenti o da associazioni francesi, e hanno fatto presente la questione. E lì la cosa comunque molto forte di queste storie qui è come, cioè, dimostrare come la montagna in realtà è un confine naturale, però all'interno del quale la gente si muove come se non ci fosse. Comunque le comunità in montagna si sviluppano in un modo che va oltre il confine, e quello da sempre. E quindi voler imporre in modo così forzato a tratti militari un confine diventa pericoloso sia per il pratico che anche per l'ideologico, perché lì un confine non c'è, è una forzatura. Comunque chi abita a Clavier, probabilmente parte della famiglia Brianson e viceversa, è quello anche a 20 miglia, anche in Friuli.
No, certo. Come se il potere ogni ciclicamente si ricordasse che le montagne sono anche, no, lo spartiacque delle montagne, anche il confine, e rimarcasse questa roba qua, però sempre da una dimensione centralizzata, è evidente. Cioè.
Sì, è quello fatto da gente che non è lì, perché poi esatto. Esempio, la gente che è in montagna, dei migranti, non frega nulla, nel senso che gli danno una mano quando possono, e se li vedono comunque non stanno lì a puntare il dito e dire oddio, questo sta facendo un reato, sta passando il confine legalmente. No, anzi, c'è solidarietà, ma perché loro sono i primi, chi abita in montagna sono i primi che quel confine, sì, lo passano.
Non ha senso, cioè
la storia pure, ad esempio, in Valmaira le comunicazioni sono sempre state attraverso i colli. Gli abitanti a Valmaira nei secoli hanno sempre comunicato di più con la Francia, col Queyras o con le valli vicine, anziché con la pianura, perché logisticamente era più comodo fare un colle e arrivare in Francia anziché dover fare tutta la valle fino ad arrivare a Saluzzo. Quindi, cioè, il confine non esiste in montagna, quello è il punto.
Sì, sarebbe bello che fosse vera questa affermazione. A volte invece
è proprio una forzatura a sottolineare. Guarda, anche già tornando a Monte Bianco, tu quando sei sul bianco, non dici siamo, sì, in Italia, sì.
Cioè. Sì, è veramente una polemica che è stucchevole, cioè inutile, che ogni tanto viene fatta dalle città strumentalmente alla politica, ma chi frequenta.
L'anno scorso a Meloni che se n'era uscita, poi c'era anche forse Casa Pound che aveva fatto questa azione.
C'è stata una pupazzata di 10 di Casa Pound che sono andati, come dicevamo prima, a un quarto d'ora dal parcheggio a fare gli attivisti, che rivendicavano.
Sì, no, ovviamente chi abita e chi frequenta le valli, i colli, le creste, non è interessato a questo tipo.
Anche
di
a Bardonecchia comunque c'erano stati Casa Pampi, altri gruppi, tra l'altro c'erano i gruppi tipo tedeschi, c'è gente che non c'entrava nulla, che erano venuti a fare picchetto a Scala Bardonecchia, e in pratica loro cercavano il sostegno della popolazione dicendo che erano lì per fare un'operazione di vigilanza, e si erano fatti spernacchiare da tutti, cioè proprio perculati male da tutti. È stato molto divertente come cosa.
Sì, no, comunque cioè, è incredibile quanto una riga amministrativa e fantasiosa vada poi nella complessità a complicare la vita delle persone.
Sì,
cioè,
sì,
se, sì. Al di là di questi che fanno le cose folcloristiche, che vabbè, poverini, cioè, invece c'è chi, perché lì c'è una riga disegnata, si rompe. Cioè, però la montagna è invece congiunzione, cioè secondo me è interessante questa cosa, se ne parla di Alpi come confine naturale o Alpi come cerniera, come colli, come posto per andare di là. Secondo me è una roba che, come dicevamo prima, come vorremmo noi raccontare la montagna, è una cosa che forse spesso ci dimentichiamo di raccontare.
Sì, 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 oppure se ci pensa anche lì magari ci sono tanti progetti interregionali, vari progetti, quelli tra il Piemonte, la Francia, anche in Val d'Aosta, sono tanti progetti magari di ricerca scientifica, di sviluppo interregionali, però poi anche lì invece su altre questioni il confine c'è questo sbandierare questa internazionalità, però solo quando fa comodo.
Sì, sì, sì. Senti Federico, stiamo andando verso la chiusura, io mi sposterei adesso cambiando completamente addirittura emisfero, andiamo lontanissimi, mi farebbe proprio piacere che tu ci dicessi qualcosa sulla tua grandiosa spedizione in Perù di qualche anno fa.
Allora,
scusa che non l'abbiamo ancora citato, è federicoravassarti.com il sito, e racconti questa storia molto bella, scritta bene, fotografia ovviamente neanche da dire. Però, insomma, raccontaci un po'.
Sì. Allora, la mia, anzi la nostra grandiosa e fallimentare spedizione in Perù è nata per caso, nel senso che io quell'inverno lì ero stato in Friuli a fare delle foto con Enrico Mosetti, una guida, sciatore, lui sciatore vero, molto molto forte, sul ripido ha fatto delle cose incredibili. Eravamo entrati in contatto, poi dopo un po', quando ero già tornato a Torino, mi aveva scritto dicendomi: guarda, io questa primavera voglio andare in Perù, voglio tornare in Perù, perché lui era già stato lì a sciare 2 anni prima, voglio tornare in Perù a sciare, ti va di venire? E io lì ero stato comunque colto proprio di sorpresa, perché ci conosciamo molto poco, anche sciisticamente parlando, ed ero, cioè, proprio colto così, e ho preso la palla al balzo e ho detto: sì, dai, andiamo. E lì era proprio, come dire, ho preso il pacchetto a scatola chiusa. E lì abbiamo scelto, cioè Mosetti aveva scelto una destinazione di cui non si sapeva nulla, era questa zona di montagna vicino a Cusco, la cordiera del Canota, di cui tutto quello che si trova in giro era qualche reazione alpinistica e un video di sci del 2008 girato da Glenn Blake e Remy Lecluse. Basta, che erano stati lì appunto nel 2008 per sciare per conto proprio, anche lì non si sta sciando bene cosa o come, non davano nomi, non dicevano nulla, molto ermetici. E lì comunque, esempio, per un piemontese, Remy Lecluse è un personaggio che ha sciato tantissimo nella zona del Gran Paradiso, ad esempio ha fatto la prima discesa della Grivola, della Torre di Lavigna, di tanta roba nella zona del Gran Paradiso, e quindi già lui è comunque fortissimo. Glenn Blake è Glenn Blake, non c'è bisogno neanche di straspecificarlo, e quindi siamo partiti e siamo andati giù. E lì comunque ci abbiamo messo, comunque di aereo ti fai un giorno e mezzo alla fine tra scaglie così. Poi da Lima a Cusco ti fai altre 20 ore di pullman. Poi da Cusco al villaggio ti fai altre, anche lì sono tipo altre 4-5 ore di pullman sempre. E poi lì c'è ancora 4 giorni di avvicinamento e tu non hai ancora visto la parete che vuoi sciare. Cioè, noi la parete che vogliamo sciare abbiamo vista alla fine di questa tiratura qui.
A proposito di partire alle 6 da Torino, scusa se ti interrompo, però più o meno.
Sì. E lì appunto le foto di questa di questa montagna. Sul telefono trovate su Google, via così, su Google Earth, arriviamo finalmente dopo 10 giorni alla partenza, arriviamo di fronte alla parete e vediamo che ne mancava la metà. Cioè, però arriviamo, giriamo sto col e vediamo, che quelle che erano delle gobbe, tutte delle seraccate, sotto comunque c'era molta più roccia fuori di quella che c'era nella foto, e si è rimasti un po' interdetti, cioè proprio tipo, sì, no, dai, cioè, ma lì si passa, qui non si passa, se quelle lì sì, fatto sta che quella roba lì era completamente insciabile, e quindi ci siamo trovati lì, in fondo al mondo, ci siamo detti, ok, bene, adesso che si fa? Perché poi in tutto ciò di quella zona non esistevano neanche cartine precise. Cioè c'erano queste robe fatte a mano, tipo, possono essere classiche foto all'alto dal satellite che però non capisci nulla. E quindi alla fine siamo rimasti 2 settimane in questo campo base a 4800 metri, sciando 3 volte, perché poi anche lì, comunque un paio di giorni devi acclimatarti, un paio di giorni perdi solo a camminare e mappare la zona, e poi un giorno devi portare sulla tenda, l'altra tenda sul ghiacciaio, un po' di materiale, roba così, alla fine i giorni reddici diventavano molto molto pochi. Abbiamo provato a fare un'altra discesa che sarebbe stato molto figo, però anche lì purtroppo su 600 metri di pendio, no, un po' di più, abbiamo dovuto ritirarci perché la neve non era più neve, era ghiaccio brutto, pieno d'aria, proprio granita, perché anche abbiamo scoperto in Perù, sulle Alpi c'è questa storia che la neve non attacca oltre i 60 gradi, non può essere neve, non si attacca, sulle Ande invece attacca anche di più. Quindi il problema era circondati da montagne, erano tutte troppo ripide per essere sciate. Quindi abbiamo fatto questa prima discesa parziale del Serro Mariposa, si chiama, mentre c'era la montagna che andavamo a sciare era la Osengate, che Mariposa tra l'altro è venuta fuori quest'anno, sono andati gli americani a scala a fare una via di ghiaccio tipo sulla destra dove dovevano sciare noi, quindi lascia capire il posto dove ci fossimo cacciati. E lì però è stato molto figo come esperienza, perché non mi era mai successo di fare così tanta strada per andare a sciare,
per non andare a sciare,
molto molto figo, per sciare anche poco tra l'altro, molto figo, però cioè, stranissima come esperienza, perché poi alla fine lì lo fai per cui farti il viaggio, non veramente per sciare. Ad esempio, per me il bilancio era stato positivo, per altri componenti del viaggio era stato negativo, perché ci credevano di più, volevano proprio fare quella roba lì, e invece ho detto, beh, abbiamo sciato, sti cazzi, insomma, comunque ho fatto una bella esperienza, prima volta comunque in alta quota, figo. E questo in quei momenti in cui mi sono reso conto che sì, è figo andare in montagna, però forse quello che mi piace è proprio il contesto in cui questo si verifica. Un'altra roba simile mi è successa l'anno dopo, quando ho sciato la sud-est della Grivola, che è questa parete più o meno leggendaria, ci hanno fatto i cortometraggi, ci hanno fatto quello, viene presentata come comunque meta ambita dello sci ripido in Val d'Aosta. Noi abbiamo sciata in condizioni buone, comunque sì, discesa ripida, ingaggiosa in alcuni punti, però non una roba trascendentale, cioè se l'abbiamo fatta noi non può essere così trascendentale, perché non siamo fenomeni, cioè mi baso su quello, cioè se lo faccio io vuol dire che non è così difficile, perché non ho un livello di sci incredibile, e neanche a salire, cioè sono uno che va tanto solo. E poi anche lì, in quel caso, mi ero reso conto, poi a distanza di qualche giorno, come l'aver fatto quella discesa lì non mi avesse dato così tanta soddisfazione rispetto a un'altra giornata con gli amici. Quindi ho detto, boh, perché devo fare altra roba così, se tanto non mi... cioè, espormi a quel punto... ha senso espormi a quel punto, se poi tanto mi dà soddisfazione? Forse no. Infatti poi gli anni dopo comunque ho sciato sempre un po' meno roba ripida e via così, perché tanto mi ero reso conto che cioè, la bella giornata era data da altro, non da quanto ripido fosse il pendio e da quanto roccioso fosse e via così. Cioè, però mi sono reso conto quella volta lì. Poi anche dopo ho fatto altra roba più o meno ripida, più ingaggiata, però senza star lì a cercarla. Cioè, se si verificava che è figo, se no non bramavo quella roba lì. Secondo me mi sono accorto un po' in quell'occasione lì, in cui magari facevo cose anche un po' difficili, però non era la cosa in sé a darmi soddisfazione, era proprio lo stare con gli amici, vedere un posto nuovo, e via così.
Guarda, io cambio un po' traiettoria e geografia completamente, ritorno qua. Cimedicime è una trasmissione che ha una base fortemente ligure, come si sente dall'accento, ma abbiamo avuto parecchi ospiti che, se non erano di Torino, erano di molto vicino. L'anno scorso abbiamo intervistato Kosterlitz, ad esempio, e chiedendogli un po'
famoso,
di cosa...
Famoso torinese, no?
Il famoso torinese, esatto. Noto per la sua torinesità. Gli abbiamo chiesto cosa si ricorda della Torino degli anni 60, della Torino operaia, della Torino, il rapporto di Torino con la montagna, e la sua risposta è stata: a Torino quando vai nei viali prendi sempre il semaforo rosso. Avendo un torinese doc, anche se nato altrove come te, ti chiederei intanto se è vera questa storia dell'onda rossa, e poi se invece secondo te che rapporto ha Torino con la montagna e perché questa città così grossa è così legata alla montagna.
Allora, intanto il semaforo rosso, non so, Dio, no, quella cosa lì hanno migliorato negli anni, e l'onda verde, se hai culo e non c'è tanto traffico, la becchi. Di sicuro c'è sempre questa grande questione risolta del controviale, questo scherzo dell'urbanistica che i torinesi capiscono, accettano, però se arrivi da fuori non sai cosa sia, cioè perché per girare a sinistra...
Non puoi né entrarci né uscirci dal controviale. Devi esserci nato.
Tu nel dubbio lo sbagli, cioè tu devi andare a sinistra, devi prima girare a destra. Quello, non chiederti perché, qualcuno ha deciso per te che fosse così e e funziona. Se no poi nel dubbio ti metti in mezzo al corso, freccia e via. E quindi, no dai, Torino traffico è gestibile. Il rapporto che ha Torino con la montagna, beh, secondo me è stimolato di sicuro dal suo essere centrale in mezzo a tanti tipi diversi di montagna, perché comunque a Torino in 1:40 sei a Finale, in 1:40 sei a Courmayeur con tutto quello che c'è in mezzo. C'è una cosa fighissima di Torino, è che tu puoi decidere sabato mattina svegliarti e dire ok, voglio andare a fare una sciata a Gressoney oppure andare a scalare ad Andonno, che sono due cose completamente diverse, però puoi farle nella stessa giornata, cioè nello stesso weekend. Quindi secondo me su quello Torino ti stimola molto, hai tantissimi posti belli dove andare a scalare, tantissimi posti belli dove andare a sciare, sempre tutti un po' scomodini, cioè non c'è la montagna del torinese, e quindi quello ti porta a girare molto questo, se vedi proprio sulla mappa sai, hai montagne su tre quarti, quindi devi girarle, secondo me quello aiuta tanto, e in più la vista, cioè comunque vedere montagne lì vicino ti stimola. E poi secondo me anche tutta una serie di casualità, di botte di fortuna, di aver avuto magari la persona giusta nel momento giusto che stimolassero in quel momento dati un dato movimento. Comunque se ci pensi, la Val di Mello ad esempio è stata importante l'arrampicata, però in Val di Mello ci stavano i sassisti e la Val di Mello è lontana da Milano, invece a Ceresole il nuovo mattino ci andava in giornata a Torino, secondo me già quello ti cambia un po' il tipo di influenza che puoi avere, secondo me quello fa tanto, perché comunque hai grosse montagne vicino a una grossa città, che non sempre è così scontato rispetto magari ai Dolomiti, però Dolomiti qual è la prima grossa città che hai lì vicino?
Torino forse.
Cosa? Torino?
Torino.
Sì. E secondo me quello fa, cioè comunque secondo me la città ha un impatto positivo sulla montagna, perché ti porta un'apertura mentale, una freschezza che invece a stare sempre lì fermo dopo un po' diventa stagnante. Comunque, se ci pensi, ci sono tanti alpinisti forti, francesi, che arrivano da Parigi, ad esempio. Quello, se ci pensi, è stranissimo, però è quella influenza da fuori che ti aiuta, ti svecchia. Guarda anche, ad esempio, i belgi nell'arrampicata. Cioè, i belgi sono tra i più forti scalatori al mondo e hanno posti del cazzo dove andare a scalare. Cioè, le falesi in Belgio, le vedi, sono terribili. È quello, quindi... Cioè, però viaggiamo molto, ad esempio. Ad esempio, viaggiamo molto. Cioè, il fatto di non avere montagne vicino, comunque o cambiare spesso montagna, cioè non tanto avere avere montagne vicino, però il fatto di poter girare tanto, secondo me quello ti apre la testa. Quindi ad esempio a Torino puoi andare a scalare in posti tanto diversi tra di loro, e invece il belga, col fatto che tanto devi viaggiare, può vedere tante montagne diverse tra di loro, mentre invece chi è fermo in una valle vedrà sempre solo quella.
Sì, sì, anche storicamente, se andiamo a vedere, cioè, l'alpinismo l'hanno inventato gli inglesi, che tra tutti erano quelli messi peggio da un certo punto di vista, quindi ce l'avevano anche loro, però.
Ma sì, perché secondo me lì comunque nell'alpinismo di base ci deve essere un elemento dato dalla curiosità, dallo stupore, dato dal vedere una cosa nuova. Quindi che sia una valle nuova o che sia proprio un universo completamente nuovo, cioè quell'elemento lì ci deve essere. Che invece perdi se fai sempre la stessa cosa. Poi è vero che magari facendo sempre la stessa cosa puoi alzare il livello tantissimo, però ti manca poi quella componente di stupore, di novità.
Sì, comunque ora faccio riferimento pop, è un po' nelle otto montagne, Cognetti racconta questa storia qua, cioè c'è il suo amico che sta lì sempre in quella valle e dice: tu conosci questa montagna centimetro per centimetro, io sono stato in Himalaya, sono stato qua, sono stato là, sono i due modi secondo lui per andare in montagna.
Sì. Io ad esempio appartengo di più a quelli dei Cognetti, mi sa, perché mi piace comunque girare posti diversi. Ad esempio, tipo, quando scalo, cioè, difficilmente mi trovo il progetto in falesia da tornarci poi il weekend dopo. Preferisco andare in un'altra falesia che magari poi si rivela essere un cesso incredibile, però scalato in un posto nuovo. È quello. Mentre invece capisco anche chi si trova il progetto in una falesia di casa, e per lui la curiosità diventa: chissà se riesco ad arrivare a salire il grado lì in libera.
Sì, sì, comunque il valore dei local per ogni, cioè forse è nato nel surf come concetto, però per l'arrampicata, per qualunque cosa, è figo il valore dei local.
Figo, se io lo vedo sullo sci, che comunque dalle mie parti riesco magari a trovare il pendio vergine, perché conosco tutto un po' bene, conosco meglio come lavora la neve, conosco il vento dove picchia, via così. E d'altro canto però mi scoccio, perché magari è una discesa che ho già fatto l'anno prima, o la faccio tre volte all'anno. Mentre invece in altri posti, però anche secondo me dipende uno cosa vuole cercare. Cioè, se voglio cercare il pendio vergine vado in posti che già conosco, se voglio invece il panorama nuovo, mi accontento di sciare nel tritato e vado da altre parti. Cioè, secondo me un po' capire cosa cerca e adattare poi la sua ricerca al raggiungimento di quell'obiettivo.
Guarda Federico, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata, siamo giunti quindi alla magica domanda conclusiva che poniamo naturalmente a tutti i nostri ospiti, che ti vede nella veste di consigliere, ovvero ti chiediamo ben tre cose differenti da appunto consigliarci. Uno, un libro da leggere. Due, un vino da stappare. E tre, decidi tu se è una discesa da fare, una via d'arrampicata da salire o di qualsiasi, insomma, disciplina del mondo della montagna che ritieni interessante.
Perfetto. Allora, libro che ho letto recentemente, cioè quest'estate, mi è piaciuto tanto e che di colpo è tornato attualissimo, Limonov. di Emmanuel Carrer. Molto bello, perché lui è un personaggio, appunto, Limonov, che spazia tantissimo, comunque nasce attivista, poi diventa artista, scrive, poi bazzica a New York con Warhol e tutti gli esponenti della pop art, poi torna in Russia, si mette a fare politica contro Putin, comunque un personaggio veramente particolare, uno che vuole esplorare la vita in tante direzioni diverse, e tra l'altro parla anche dell'ascesa di Putin e comunque dell'attuale politica russa. Libro a stappare, cioè scusa, vino a stappare, oddio, cioè sai che di vino non sono tanto nel mio, quindi...
Puoi inventare anche una bibita o inventarlo, proporre
puoi dire un Heineken,
un succo, un...
Sì, non è quello, l'importante è se è una birra, l'importante è che sia fredda, cioè veramente mi trovi in balia, perché no, io bevo sempre la Weiss, post sciata sono sempre la Weiss oppure il Panaché, perché va giù bene, non è a stomaco vuoto, comunque non ti trovi sbronzo, se devi ancora guidare fino a casa. Un posto in cui andare, ti direi per lo sci, la Valle Gesso. Valle Gesso dal Valasco, l'ho frequentata abbastanza in questi anni, è comunque un posto fighissimo, cioè è proprio bello, 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 mi piace portarci la gente, spesso trovi buone condizioni e se possibile ti direi di andarci in inverno, che diventa un culo allucinante a livello di spostamenti e così, però cioè, mi ricordo questo giro che abbiamo fatto l'anno scorso a gennaio in Valle Gesso, che era incredibile, perché lì ti senti veramente solo. Abbiamo fatto praticamente 30 km di giro, siamo partiti da Terme, siamo andati dentro al Giasse delle Mosche per poi scendere dall'altra parte, siamo scesi un pezzo sulla Francia, risalito, e ti senti solo, perché poi non vedi, non ci va nessuno, non vedi neanche tracce di altri sciatori, non vedi nulla, è figo, molto molto figo.
Grazie. Grazie Federico, un posto finalmente anche relativamente vicino a Genova, comunque abbastanza comodo da Genova, dai.
Sì, 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 sì.
No, veramente, grazie mille per la lunga e interessante chiacchierata, speriamo di sentirci presto.
Sì, grazie, grazie a voi. E niente, buon lavoro adesso col montaggio.
Se ne occupa Masa, sono tutti, esatto, tutti apparati tuoi. Va bene, grazie a Federico Ravassard, vi ricordiamo federicoravassard.com se volete guardare due foto, leggervi due robe, sono fighe. Questa era Cime di Cime, noi siamo Masa, Matto e Fanny, e grazie a tutte e tutti per averci ascoltato e ci sentiamo presto.
Ciao!
Ciao, 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 grazie mille!
Grazie!
Ciao.